ho conosciuto Paolo Nori, scrittore, traduttore, viaggiatore e anche professore universitario, poco più di un anno fa. Era venuto a Cora perché ci voleva parlare di un possibile podcast sulla strage di Reggio Emilia del luglio del 1960, quando durante una manifestazione sindacale nel centro della città la polizia uccise 5 sindacalisti iscritti al PC. Io invece, quando l'ho visto arrivare, ho pensato che mi sarebbe molto piaciuto che lui facesse un podcast sulla letteratura russa, su Dostoevskij. Decidemmo però, prima di tutto, di andare a mangiare una cosa. E quando ci siamo seduti a tavola, lui mi ha detto: «Ma quando Repubblica scrisse che io ero morto, tu eri direttore?» Che io: «In che senso? Quando hanno scritto che tu eri morto?» E lui mi disse: «Era il 2013. E si diffuse la notizia che io ero morto. Era stato investito da un motorino». E allora io ho fatto i conti e prima di tutto gli ho detto: «No, non ero direttore io in quel momento». Ma questa cosa che si era scritto che lui fosse morto mi aveva colpito tantissimo. E lui, mentre guardavamo il menù, disse: «La seconda volta che si è detto che sono morto». Al che io ho detto: «Scusa, perché per 2 volte è stato scritto che tu sei morto?» Lui ha detto: «Sì, e forse sono state le volte in cui io sono stato più famoso». Al che io, senza pensarci 2 volte, ho detto: «Questa è la storia che dobbiamo raccontare, la storia delle 2 volte che tu sei morto». Ecco, io vi faccio sentire l'inizio di questo podcast che è formidabile. E ho deciso di dedicarci una puntata di altre storie perché questa è una delle storie più belle e incredibili che io abbia incontrato negli ultimi anni.
Mi è successo 2 volte, quando avevo 35 anni e quando ne ho 49, e si è sparsa la voce che ero morto. Non ero morto, ma la voce si è sparsa così tanto, la seconda volta, che è stato il momento in cui ho raggiunto la mia massima notorietà fino ad allora. La cosa più significativa che avevo fatto nella mia vita era stato morire.
Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Oggi sono qui con Paolo Nori per farmi raccontare la storia di questo podcast, di questo lavoro, ma anche per fare qualcosa in più, per raggiungere una persona, una protagonista a questo racconto. La protagonista si chiama Irma, ha 19 anni, studia una cosa bellissima che poi vi racconteremo che cosa, ed è la figlia di Paolo. E lei non è presente nel podcast Le 2 volte che sono morto, che è un podcast di Rai Play Sound, che potete ascoltare le prime puntate anche su Spotify, ed è un podcast in 6 puntate. Questa è una sorta di 7ª puntata, con un po' anche i dietro le quinte e il retroscena di un rapporto tra padre e figlia. Allora, Paolo, io prima di tutto ti voglio chiedere: Irma è nata tra il primo e il secondo incidente ed è nata con una donna che tu hai conosciuto, possiamo dire, a causa del primo incidente?
No, io credo che l'avrei conosciuta comunque, però la prima telefonata che mi ha fatto Francesca, la mamma di Irma, io ero in ospedale. Noi avevamo un'amica in comune e abbiamo in comune la passione per la Russia. Lei, Francesca, è laureata in storia dell'Unione Sovietica, io sono laureato in lingua e letteratura russa, e questa amica in comune sapeva che Francesca doveva andare in Russia e non sapeva come fare, e le ha detto: «Guarda, io conosco uno che in Russia ci va, ti do il suo numero di telefono, stai attenta perché è in ospedale in questo momento, quindi insomma chissà se, come ti risponde, magari un po' alterato, chissà cosa gli danno. E lei mi ha telefonato, io mi ricordo perfettamente questa prima telefonata, io le ho dato il numero di un nostro comune, di un mio amico che l'avrebbe aiutata praticamente, io non potevo perché non potevo uscire da quell'ospedale per 77 giorni perché appunto mi ero ustionato ed erano ustioni gravi, però credo che se non avessi fatto l'incidente ci saremmo conosciuti comunque.
Perché? Per il destino?
Perché avevamo questa amica comune e Francesca comunque doveva andare in Russia, magari ci saremmo visti prima, ecco. Noi ci siamo visti poi quando lei è tornata dalla Russia e che io ero uscito dall'ospedale nell'agosto di quest'anno, sono venuta a trovare a Bologna e poi a novembre abitavamo insieme.
E 5 anni dopo è nata Irma.
Sì.
Il tuo primo incidente è stato un incidente terribile nel podcast, perché diciamo una cosa, che cos'è questo podcast? Il podcast è un'indagine su se stesso, cioè Paolo è andato a ricostruire molte cose che non ricordava, di cui non aveva memoria, di questi due incidenti. Il primo è un incidente d'auto con l'auto che prende fuoco.
Sì, io avevo una 2 cavalli, grigia e nera, una macchina bellissima, con la quale ero andato a San Pietroburgo da Basilicanova, che è un paese in provincia di Parma, ci avevo messo 4 giorni, è stato il viaggio più bello della mia vita. E con quella macchina lì, nell'aprile del 99, ho fatto un incidente un venerdì notte nel centro di Basilicanova, che è il paese dove abitavo allora, e la macchina ha preso fuoco e io non mi ricordo niente di quell'incidente, come non mi ricordo niente dell'incidente del 2013, perché anche se ero cosciente ho rimosso questa esperienza e sono andato a cercare quelli che mi hanno salvato nei 2 casi e ho fatto, come dici tu, un'indagine su me stesso. La cosa singolarissima per me di questo podcast è che l'indagine su me stesso continua anche dopo l'uscita del podcast. Per esempio l'altro giorno io ho presentato 2 volte che sono morto a Parma con Silvia Righini e alla fine di questa bellissima presentazione sono venuti i 2 ragazzi che mi hanno estratto dalla macchina, erano lì presenti, è venuto Rocco che era il mio compagno di stanza col quale facevamo la gara chi usciva prima dal reparto grandi ustionati nel 99 e alla fine mi si è avvicinata una ragazza e mi ha detto volevo dirle, una ragazza che avrà avuto 30 anni, mi ha detto io mi ricordo perfettamente del suo incidente perché io ero la figlia dei padroni del negozio nel quale è entrata la sua macchina. Io abitavo lì sopra e quella notte lì non ho dormito perché la mia stanza era piena di fumo. E il giorno dopo non sono andata a scuola, era contenta e io ho un diario, gliel'ho portato, ho fatto le foto, sono andato a ritrovare quella data lì, ho fatto le fotocopie, gliel'ho portato. Sto scoprendo un sacco di cose, per esempio ho scoperto questa cosa nel podcast, cioè la prima persona che siamo andati a trovare, il mio medico, il professor Di Mascio, che mi ha fatto 7 operazioni, che mi ha salvato la pelle e che io non vedevo da 20 anni, e lui mi ha detto che siccome mi era colata in testa la cappotta della 2 cavalli, in ospedale mi chiamavano U Cabriolet, che è una cosa che mi hanno per fortuna tenuto nascosto. E ho scoperto anche delle cose che riguardano l'Irma, per esempio. Io ho tenuto fuori dal podcast sia l'Irma che Francesca, mia figlia e sua mamma, perché io mi ricordavo che l'esperienza del secondo incidente per loro era stata abbastanza pesante. Io mi ricordo che l'Irma l'avevano tenuta a casa da scuola, no? Però quando abbiamo presentato insieme a te, insieme a Andrea Bornino, il podcast qui a Milano, alla fine siamo andati a cena, c'era anche Irma, e Irma mi ha detto che lei invece avrebbe voluto partecipare.
E allora sei qui. Irma, stavo pensando una cosa, che se non ci fossero stati quelle 3 persone particolarmente coraggiose che si sono buttate nel fuoco a turno per cercare di tirare fuori tuo padre da quella macchina, tu non ci saresti. Ci hai mai pensato? Hai mai pensato a questi incidenti? Che effetto ha fatto a te ascoltare questo racconto e questo podcast?
Allora, io ci stavo pensando in questo momento, in realtà, al fatto che se non ci fossero stati loro 3 io non ci sarei, perché ha raccontato che erano venuti a Parma, che io non lo sapevo che erano venuti.
Sono venuti, tu non c'eri alla presentazione di Parma, Alessandro, Roberto e Amir si chiamano, noi Amir che è un egiziano non siamo riusciti a rintracciarlo e Alessandro e Roberto invece hanno partecipato al podcast e Tu hai sentito la testimonianza di Alessandro qui a Milano. Ti ricordi
sì.
quella che diceva che io a un certo punto mi sono alzato e ho detto state calmi.
Cioè mentre tutto
mentre
bruciava.
Prendevo fuoco.
Irma, tu il secondo incidente, poi ce lo facciamo raccontare da tuo padre, te lo ricordi?
Sì, 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 sì. Io, cioè, ero piccola, però non così piccola, non mi ricordo.
Avevi otto anni, se non sbaglio.
Sì, sì, avevo otto anni. Io mi ricordo perfettamente, io non so in realtà se me lo ricordo perfettamente, so che io penso di ricordarvelo perfettamente, diciamo, non so se ha senso. Quando abbiamo ricevuto la chiamata che tu eri in ospedale, che io mi ricordo che ero sul divano con mia mamma, mia madre, e lei era seduta sul divano, io ero seduta per terra con il gomito appoggiato sul divano e c'era Pepe, che era il nostro gatto, adesso purtroppo è morto, sul divano proprio accanto al mio braccio e stavamo guardando la televisione e io mi ricordo che mia madre ha ricevuto la chiamata, io me lo ricordo perfettamente.
Quel momento lì?
Mm-hmm.
Sì.
Dei due incidenti, qual è stato per te, ma anche per quelli che ti erano vicini, tu racconti i tuoi fratelli, racconti tua madre, quello che è il momento che è stato considerato più drammatico?
Allora, per me l'incidente più pesante è stato decisamente il primo, perché è stata un'esperienza dolorosissima. Io ero ustionato nel 30% del corpo, tutti i giorni mi lavavano perché c'era il pericolo delle infezioni, mi dovevano, e poi mi bendavano e il mattino dopo mi dovevano rilavare e sbendare. E staccare le bende col sangue, col pus, fa un male che io non ho mai patito, un male del genere. Credo però che quella lì era una cosa mia e da subito lì si è capito che io ce la potevo fare, ecco. Il mio chirurgo, il professor Di Mascio, mi diceva tu tra un po' ti dimentichi che sei stato ustionato e io pensavo che me lo dicesse come forma caritatevole, ecco, che io sarei stato marchiato per tutta la vita come ustionato, perché ero veramente messo male, non riuscivo a camminare. E invece aveva ragione. Io adesso non me lo ricordo mai. Io non sono un ex ustionato, sono uno che si è anche ustionato, ma me lo ricordo solo quando ne parlo. In questo periodo ne parlo spesso perché porto in giro questo podcast e quindi me ne ricordo spesso. Ma però per gli altri, secondo me, il secondo. Io, per me il secondo, io ero in coma farmacologico, non mi sono accorto di niente. Ho fatto due settimane difficili. Quando poi mi sono svegliato, facevo fatica a parlare, camminavo male i primi tempi, non riuscivo a cantare, che è una cosa insomma che mi dispiaceva, però non è stata una cosa particolare. Ma per loro, io ho scoperto adesso, facendo questo podcast, è una cosa che mi ha detto Francesca e che mi ha confermato l'Irma, che lei era stata a casa da scuola una settimana perché i suoi compagni di scuola le dicevano guarda che tuo babbo è morto.
Ah, io non me lo ricordavo questo.
Abbiamo rimosso tutti. E lì Irma mi ha raccontato una cosa l'altra sera, quando sono venuto a scuola con i tuoi compagni di classe.
Sì, sì. Era il quando sei uscito dall'ospedale, che tu e la mamma siete venuti a prendermi a scuola, che io non lo sapevo, e che io sono corsa ad abbracciarti, e poi tutti i miei compagni di classe e la mia maestra sono corsi ad abbracciarti e a salutarti.
Ma che bello!
Perché io ero stato nella classe dell'Irma a fare un seminario di scrittura e avevamo fatto, un po' mi conoscevano, ecco, avevamo fatto delle cose belle, gli avevo fatto disegnare quella grande poesia di Fosco Maraini, Il Lonfo. Il lonfo non va terga né gluisce, molto raramente barigatta. Io ho a casa una ventina di lonfi disegnati dall'Irma e dai suoi compagni di classe.
Irma, quindi tu tuo padre non l'hai mai visto con i capelli?
Ah no, io no. Cioè l'ho visto nelle foto che abbiamo di lui con i capelli, però dal vivo con i capelli mai.
Perché in tutte le immagini che oggi ci sono di Paolo Nori è splendidamente pelato, e con il pizzetto. Ed è pelato e uno pensa, secondo me anche per il suo personaggio che ti parla della letteratura russa, lui deve essere così. Quando a me è capitato di vedere una foto di lui con i capelli, mi sembrava la foto di un impostore o di uno che si è messo la parrucca. Questo perché nel primo incidente per la capote che si era sciolta in testa era impossibile.
Sì, dopo il mio chirurgo appunto ha provato a recuperare. Io ce l'ho il cuoio capelluto, ma perdevo i capelli anche prima e la cosa è peggiorata con l'andare del tempo. Quindi io ce li avrei anche pochi capelli, ma preferisco rasarli perché così mi sembra che sia più...
Sei più consono.
Sono più simile all'idea che gli altri hanno di me.
Poi erano ricci ricci, i tuoi ricci e rossi.
Erano ricci, anche tu hai capelli rossi. Non c'è niente di male avere i capelli rossi. Sarebbe.
Io non ho mai detto che c'è qualcosa di male nell'avere i capelli rossi.
Erano ricci, però insomma, ho avuto anche i capelli da ragazzo all'università. Avevo i capelli, ho delle foto che lo dimostrano. Secondo me non stavo male.
Non stavi neanche benissimo, da quello che ho visto. Se posso offrire la mia opinione,
no, ma parliamone ancora.
Quando ho chiesto a tuo padre qual era il grande problema del secondo incidente pioveva, tu eri andato a prendere delle pizze da asporto,
sì.
Stavi attraversando fuori dalle strisce,
sì.
E una moto, un motorino,
sì.
Ti ha investito.
Sì, e lui aveva il parabrezza, e siccome pioveva non vedeva niente, poveretto, e non mi ha visto e mi ha tirato sotto. Cioè, poveretto lui, ma poveretto anch'io. Ecco.
Anche questa seconda volta... È stato scritto, perché sia la prima volta che la seconda volta è stato scritto che eri morto.
Soprattutto la seconda volta. La prima volta è stato detto, più che altro, la prima volta mi conosceva pochissima gente. Io ho pubblicato soltanto un romanzo per una piccola casa editrice, cioè a Parma mi conoscevano, studiavo all'università, avevo degli amici come tutti, ecco. Però la seconda volta, dopo qualche giorno, proprio un'agenzia di stampa ha diffuso la notizia che hanno ripreso tutti i giornali che io ero più di là che di qua. Ecco, una delle prime persone che abbiamo intervistato nel podcast è Matteo Caccia, che, col quale nel 2013 non ci conoscevamo ancora. Lui aveva letto qualche mio libro e lui ci ha raccontato che ha ricevuto un messaggio da Matteo Bordone: Paolo Nori è morto. E lui ha pensato, non credevo che fosse così vecchio. Questo è stato il primo pensiero di Matteo Caccia.
Che ti chiedo questo, come i suoi compagni, lei che sta a casa da scuola, i compagni che quando ti rivedono con la maestra che sei fuori da scuola è come se fossi resuscitato. Immaginati per un bambino delle elementari, certo, che pensa il papà della mia compagna è morto, poi lo vedono fuori di scuola, o scappano perché sono impauriti o ti vengono ad abbracciare, non ci sono vie di mezzo. Allora lì c'è una cosa, io immagino tutte le persone che poi ti rivedevano per la strada.
Questo a Bologna è successo qualche volta, che io ho visto le persone impallidire incontrandomi, perché la notizia che ero andato è stata molto abbastanza diffusa, ecco, poi Bologna, insomma, è una città piccola dopo tutto. E la notizia che invece io stavo bene ha avuto una diffusione inferiore, e un po' di gente incontrandomi apriva la bocca, insomma, e mi ricordo una mia amica che si chiama Rosalia, che lavora in un posto meraviglioso che è la biblioteca Sala Borsa a Bologna, che è uno dei posti dove siamo andati più spesso con l'Irma fino a quando è piccola, e che quando mi ha visto in Sala Borsa mi è venuta a toccare per vedere se ero io davvero, ecco, se non era un impostore, come dici tu.
Tu racconti che una delle cose che dei problemi, delle cose che ti mancavano di più dopo il secondo incidente, che eri stato intubato in coma farmacologico, è stato il fatto che dopo non riuscivi più a cantare. Irma, raccontaci questo, non lo voglio chiedere a lui. Ma canta davvero? Canta in casa? Canta dove?
Lui cantava per farmi addormentare, quando io ero piccola.
Cosa ti cantava?
Varie canzoni, erano sempre le stesse, perché io sono una persona a cui piace molto la routine. E una di queste canzoni è ancora la mia canzone preferita di tutti i tempi, che io non mi ricordo chi è l'autore, ed è Il Poeta.
Il Poeta è di Bruno Lauz.
Sì. Sì, sì, sì.
E poi le cantavo Figli dell'Officina, che è un canto anarchico meraviglioso.
Era bello il mio ragazzo.
Era bello il mio ragazzo di Anna Identici, che è la storia di un ragazzo che muore in un cantiere, ed era un disco di mio nonno che faceva il muratore. Io mi commuovo solo a pensare a quella canzone lì. E le cantavo delle canzoni strane.
Perché diciamo, per addormentare una bambina, la storia di un muratore che muore, cioè è una storia altissima, però...
Anche il poeta di Bruno Lauz si muore.
Il poeta mi piaceva tantissimo.
Ma tu dormivi tranquilla dopo?
Ma il poeta mi piaceva tantissimo, proprio perché era tragica.
E però le cantavo anche qualche canzone che piaceva a lei, come la classe calcistica del...
La leva calcistica del 68 di De Gregori.
Esatto.
Mi piaceva tantissimo quella. Io per anni ho pensato che Era bello il mio ragazzo fosse di parlarsi di una relazione.
No, era la mamma,
sì,
certo,
sì.
Certo, sì, sì.
Tu studi astronomia. Tuo padre è stato ed è un viaggiatore. Una delle cose che mi ha colpito di più della sua biografia che lui, prima di studiare il russo, di diventare traduttore, eccetera, eccetera, era andato a fare il contabile in posti impensabili come l'Iraq. E tu hai fatto un passo in più di lui. Tu sei andata, vai oltre l'atmosfera, vai nel cielo, vai a studiare gli altri pianeti. Come ti è nata questa cosa?
Allora, parlando della sala borsa, c'era un fumetto in sala borsa che ho preso quando ero molto molto piccola, che era la biografia sostanzialmente di Osamu Tezuka, che è un mangaka, un autore di manga, scritta dall'autore di Sanpei. E in quel fumetto c'è una parte dove il protagonista, che è l'autore di Sanpei, resta sveglio tutta la notte per disegnare il movimento dell'orsa maggiore durante la notte. E non so, mi è piaciuto tantissimo come idea proprio. E poi io sono sempre stata molto
appassionata. Cioè, tu studi astronomia perché hai visto un fumetto giapponese che ti ha incantato?
Sostanzialmente, è uno dei miei fumetti preferiti di tutti i tempi. È quasi introvabile. Cioè, c'è la copia in biblioteca e poi, che io sappia, c'è solo la copia che ho io.
Ah, tu ce l'hai?
Sì, sì, io ce l'ho.
E che cosa vuoi fare da grande?
Cioè, ho iniziato da 4 settimane all'università, quindi è molto... Però io sono molto interessata alla ricerca, diciamo, come ambito. Però si saprà, si vedrà nel futuro.
Lei va a cercare altri mondi. Tu cerchi di raccontare anche i mondi in cui viviamo con un po' uno sguardo diverso, un po' più curioso. Hai raccontato te stesso aprendoti anche all'ignoto, a quello che non sapevi. Non hai voluto raccontarlo con una narrativa che avevi già preparato prima, che era già lì belle fatta. E a me ha colpito, per esempio, lo sguardo con cui tu, e parliamo completamente d'altro, guardi alla Russia. Guardi alla Russia non fermandoti all'oggi, non a Putin, alla guerra in Ucraina, ma guardi alla Russia vedendola nel suo insieme, temporale e geografico.
Guarda, adesso ti racconto una cosa. Io sono stato in Russia in agosto. Mi sono tornato, io quest'anno ho pubblicato un romanzo su Anna Akhmatova e sono andato a presentare il romanzo 3 giorni dopo essere tornato. Alla fine, dopo la presentazione, è arrivato l'ex sindaco del paese dove eravamo e mi hanno presentato e hanno detto a questo signore che avevamo appena presentato un mio romanzo su Anna Akhmatova, e questo signore che adesso è parlamentare ha fatto una faccia come se non sapesse chi era Anna Akhmatova, che è una cosa normalissima, la maggior parte della gente non sa, in Italia non sa chi è Anna Akhmatova. Io l'ho detto, è un grande poeta russo e io sono appassionato di letteratura russa. E lui ha fatto un'altra faccia ancora singolare, ha detto: in questo periodo queste cose è meglio dirle a bassa voce. E io gli ho detto: guardi, io non faccio altro che dirle ad alta voce. E io sono anche un po' un bastian contrario. Il fatto che ci sia, cioè, non, la Russia è una parte di me. Cioè, la Russia nella mia vita ha perlomeno il ruolo di quei 3 ragazzi che mi hanno tirato fuori dalla macchina, ecco. E quando io ero lì in ospedale, che tutti i giorni sperimentavo quel dolore così terribile di quando mi strappavano le bende, a me tutti i giorni tornava in mente una frase, un verso di un romanzo che avevo letto 10 anni prima e che non mi era piaciuto neanche tanto, il romanzo del dottor Givago di Pasternak. Alla fine ci sono le poesie di Givago, l'ultimo verso della prima poesia, che si intitola Amleto, la poesia, l'ultimo verso è «Gisn pragitne polie piritti», che significa «vivere una vita non è attraversare un campo». Io tutti i giorni mi dicevo «vivere una vita non è attraversare un campo», e quel romanzo lì, da quella lontananza, è venuto a dirmi come stavo io. Cioè, è venuto... I miei sentimenti sono... I libri russi sono i miei. Io non potrei, sarei un disgraziato se voltassi le spalle adesso alla Russia. La Russia è parte della mia vita, come parte centrale della mia vita è il posto dove sono nato, Parma, e io sono molto contento, i nostri ascoltatori avranno fatto caso. La distanza tra Parma e Bologna è uno dei pochi motivi di discussione che abbiamo con l'Irma. Io sono nato a Parma, lei è nata a Bologna. Avrete sentito che l'Irma ha la R di Parma. Ecco, io che non ce l'ho, sono molto contento di averle passato almeno questa cosa, e sono molto contento, ero molto fiero quando da piccola lei, saputo che la R di Parma era la R di Parigi, diceva che da grande avrebbe studiato il francese perché sapeva già una lettera.
Che meraviglia!
Poi ho studiato spagnolo alle medie, quindi... Okay, un pochino me la sono.
Sei sempre in te?
No, mi sa di no. Cioè, Io non sono una tifosa di calcio per niente, io non so niente del calcio, però io tifo Bologna per contraddire mio padre che tifa Parma. È l'unica ragione per cui io tifo Bologna.
Bravissimo.
I tuoi incidenti hanno anche cambiato molte cose della vita. Prima dicevamo che il primo incidente ti ha fatto conoscere quella che poi sarebbe stata la mamma di Irma. Perché la mamma di Irma si chiama Francesca e basta e lei si chiama la Irma?
L'Irma. A noi in Emilia viene da dire così, non so perché.
Perché potrebbe essere anche, come si direbbe a Milano, la Francesca.
Sì, però Francesca la chiamiamo Francesca. Non so, guarda, lì bisognerebbe studiarle queste cose, perché per esempio mia mamma si chiamava Liliana e diciamo la Liliana, così come mia nonna si chiamava Carmela e noi tra di noi diciamo la Carmela. Ecco, invece è così come l'Irma. Francesca è un nome così, è un uncountable, non so.
Questi bivi della tua vita. Conosci Francesca mentre sei in ospedale, cioè hai primo contatto con lei mentre tu sei in ospedale. Poi però nasce Irma e successivamente voi vi lasciate.
Sì.
E quando tu ti svegli dal coma del secondo incidente, la prima persona che vedi è proprio Francesca.
Sì, e dico una cosa che fa sì che dopo qualche mese torniamo insieme. Questo se non ci fosse stato, secondo me... Se non ci fosse stato il primo incidente, probabilmente io e Francesca ci saremmo conosciuti lo stesso. Se non ci fosse stato il secondo, probabilmente non saremmo tornati insieme. Perché nell'incoscienza del risveglio, io le ho detto una cosa che ha risvegliato, ecco, la nostra relazione, mi viene da dire. È bruttissimo dire così, ma non voglio dire quello che l'ho detto. Perché
anche
è una cosa molto intima.
Perché sei noto tu come i tuoi fratelli, la tua famiglia, per non dire mai una parola sì. affettuosa nell'esistenza. Per cui probabilmente faccio. Per colpa dei farmaci è l'unica che hai detto nella vita.
Forse sì. Sai che hai ragione. Ci ho pensato adesso, ma è vero, è vero.
Perché i tuoi racconti, quando abbiamo mangiato assieme, noi sempre le cose belle vengono sempre fuori a tavola, sì. Io sono convinto di questo, quando abbiamo mangiato insieme e c'era anche Irma, dopo la prima presentazione del podcast a Milano, tu ci hai raccontato che i tuoi genitori non si sono mai dati un bacio,
no,
in pubblico.
Si sono dati probabilmente dei baci, però io non li ho mai visti darsi una carezza. Era una cosa che da noi non si faceva. E io ho raccontato anche che c'era un mio amico di Modena che nella cui famiglia si trovavano tutte le domeniche per questi pranzi di famiglia, no? E c'era un cugino che portava la sua fidanzata, che poi è diventata sua moglie, e questi due si baciavano con grande scandalo degli astanti. E dopo qualche anno, quando si sono lasciati, il babbo di questo mio amico gli ha detto: beh, per forza si sono lasciati, si baciavano.
Ma il bacio della buonanotte, dopo averti cantato dei morti, te lo davano?
Non me lo ricordo, io mi addormentavo. Io...
No, ma con l'Irma io sono abbastanza affettuoso,
sì.
No? È lei che mi tiene lontano.
Lei pensa alle stelle.
No, io non sono molto, cioè sono meno affettuosa di lui, con lui diciamo.
Con me, con la mamma un po' più, ma è anche normale a 19 anni tenere lontano i genitori, secondo me è un segno di sanità mentale.
Per fortuna.
Ti chiedo un'ultima cosa. Ci sono tante storie di persone che vengono date per morte e che vengono così a sapere che cosa si diceva di loro, cosa si pensava veramente di loro. Ci sono famose storie di letture di necrologi di persone che erano ancora vive. Cosa hai capito di te attraverso gli occhi degli altri, i commenti degli altri, di quando sei stato dato per morto?
Ma io ho letto, quando poi sono tornato a casa, ci ho messo del tempo a smaltire tutte le mail che mi erano arrivate, così i messaggi che mandavano a un morto. Anche questa è una cosa bella. Non so se... Io non credo che sia quello che la gente pensava veramente di me, perché quando uno è morto diventa subito più simpatico, ecco. E quindi c'è un'ondata d'affetto che mi ha fatto molto piacere, che però non ho preso come la verità, ecco. Però è stata una cosa piacevole. È stata un'esperienza, dal mio punto di vista, morire la seconda volta è stata proprio una bella esperienza che mi sento di consigliare a tutti.
Grazie Paolo, ma soprattutto grazie Irma.
This episode is brought to you by Bumble. So, You want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Altre Storie è un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli. Supervisione suono e musiche di Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti. Editing di Francesca Bruzzese. Producer Matteo Scelsa. Fonico di studio Luca Possi.